26esima traccia del diario di Anna Frank. Martedì 28 marzo 1944. Carissima Kitty, potrei scriverti ancora molto sulla politica, ma oggi ho prima un sacco di altre cose da dirti. Tanto per cominciare, la mamma mi ha praticamente proibito di andare di sopra, dato che secondo lei la signora Van Damme è gelosa. Secondo, Peter ha invitato anche Margot a salire, ma non so se l'ha fatto per educazione o perché ci tiene davvero. Terzo, sono andata a chiedere a papà se secondo lui devo tener conto di quella gelosia, e ha detto di no. E adesso? Mamma è arrabbiata, non vuole lasciarmi andare su, vuole che torni a lavorare con Dussel. Forse è gelosa anche lei. Papà concede volentieri quelle orette a Peter e a me, ed è contento che andiamo così d'accordo. Anche Margot vuole bene a Peter, ma trova che in tre non si possa parlare come in due. Poi la mamma crede che Peter si sia preso una cotta per me, e per essere sincera, vorrei proprio che fosse vero. Così saremmo pari, e potremmo avvicinarci molto più facilmente. Dice anche che lui mi guarda spesso. Beh, del resto è vero che più di qualche volta ci strizziamo l'occhio, e che lui mi guarda le fossette che ho sulle guance. Ma non posso certo farci niente, no? Mi trovo in una posizione molto difficile. Mamma è contro di me e io sono contro di lei. Papà, di fronte alla lotta silenziosa tra me e la mamma, chiude gli occhi. Mamma è triste, visto che mi vuole ancora bene. E io non sono per niente triste perché io, con lei, ho chiuso. E a Peter non voglio rinunciare. È tanto caro e lo ammiro tanto. Potrebbe essere così bello tra noi. Perché quei vecchi ci mettono il naso? Per fortuna sono abituata a non far vedere quello che penso, quindi riesco benissimo a nascondere che sono pazza di lui. E lui dirà mai qualcosa? Gli carezzerò mai la guancia come in sogno carezzavo quella di Peter? Oh, Peter e Peter, siete la stessa persona. Loro non ci capiscono. Non capirebbero mai che siamo contenti già soltanto a starcene seduti vicini, senza parlare. Non capiscono che cosa ci attragga uno verso l'altra. Oh, quando si supereranno tutte queste difficoltà? Eppure è bello doverle superare perché poi il risultato è tanto più gradito. Quando sta con la testa appoggiata sulle braccia, con gli occhi chiusi, è ancora un bambino. Quando gioca con Mashi o parla di lei, è affettuoso. Quando trasporta patate o altre cose pesanti, è forte. Quando va a vedere che sparano o a controllare al buio che non ci siano ladri, allora è coraggioso. E quando si comporta in modo così impacciato e maldestro, è semplicemente adorabile. Mi piace molto di più quando lui spiega una cosa a me che quando devo insegnargli io qualcosa. Vorrei tanto che fosse più bravo di me in quasi tutte le cose. Che me ne importa di tutte queste madri, se solo si dichiarasse. Papà dice sempre che sono una smorfiosa, però non è vero, sono solo vanitosa. Non molti mi hanno detto che sono bella esteticamente, tranne CN, che diceva che sono molto carina quando sorrido. Ieri Peter mi ha fatto un complimento sincero e per divertimento voglio riportarti all'incirca alla conversazione. Peter continuava a dire: ridi. Me ne ero accorta e ieri gli ho chiesto: perché vuoi sempre che rida? Perché è bello, ti vengono le fossette nelle guance. Perché le hai? Ma sono nata così. Ne ho anche una nel mento. È l'unico elemento bello che ho. Ma no, non è vero. Certo, so di non essere una bella ragazza. Non lo sono mai stata, né mai lo sarò. Non sono affatto d'accordo. Io ti trovo carina. Non è vero. Se te lo dico, puoi tranquillamente credermi. Allora, ovviamente, ho ricambiato il complimento. Tua, Anna Maria Frank. Mercoledì 29 marzo 1944. Cara Kitty, ieri sera, per Radio Orange, ha parlato il ministro Bolkestein e ha detto che alla fine della guerra sarà fatta una raccolta di diari e lettere di questa guerra. Naturalmente, tutti si sono buttati sul mio diario. Pensa quanto sarebbe interessante se pubblicassi un romanzo sull'alloggio segreto. Già dal titolo la gente penserebbe che si tratti di un giallo. Scherzi a parte, una decina d'anni dopo la guerra sarà divertente sentire come noi ebrei abbiamo vissuto, mangiato e parlato qui. Anche se ti racconto molte cose di noi, tu non conosci che una piccola parte della nostra vita. Per esempio, quanta paura hanno le signore durante i bombardamenti, come quello di domenica, quando 350 apparecchi inglesi hanno sganciato 500.000 di chili di bombe su Umuiden. Come tremano le case, quasi fossero fuscelli al vento, e le epidemie che imperversano. Di tutte queste cose tu non ne sai niente. E dovrei stare tutto il giorno a scrivere per poterti raccontare ogni particolare. La gente fa la fila per comprare la verdura e un sacco di altri articoli. I dottori non possono arrivare dai malati perché rubano loro di continuo il mezzo di trasporto. Scassi e furti ce n'è in abbondanza, tanto che ci si chiede che cosa sia saltato in testa agli olandesi che sono diventati così ladri. Bambini dagli 8 agli 11 anni spaccano le finestre delle case e rubano tutto quello che riescono a portare via. Nessuno osa lasciare la casa vuota per 5 minuti, perché se non ci sei, ti portano via la roba. Ogni giorno sul giornale compaiono annunci in cui vengono offerte ricompense per la restituzione di macchine da scrivere, tappeti persiani, orologi elettrici, stoffe. E gli orologi elettrici per strada e i telefoni pubblici vengono smontati fino all'ultimo pezzo. Lo stato d'animo della popolazione non può essere buono. Tutti hanno fame. La razione settimanale non basta per 2 giorni, tranne quella del surrogato di caffè. L'invasione si fa desiderare. Gli uomini devono andare in Germania. I bambini si ammalano, sono denutriti. Tutti hanno vestiti e scarpe che cadono a pezzi. Sul mercato nero una suola costa 7,5 fiorini. Ma i ciabattini per lo più non accettano clienti o ti fanno aspettare 4 mesi. E nel frattempo le scarpe spesso passano in cavalleria. C'è un fatto positivo, e cioè i sabotaggi contro le autorità si fanno sempre più frequenti, man mano che la qualità del cibo peggiora e le misure contro il popolo diventano più severe. Il servizio di distribuzione, la polizia, gli impiegati, tutti o collaborano per aiutare i concittadini o fanno la spia e li mandano in prigione. Per fortuna, solo una piccola percentuale dei cittadini sta dalla parte sbagliata. Tua Anna. Venerdì, 31 marzo 1944. Cara Kitty, pensa che fa ancora abbastanza freddo, ma quasi tutti sono senza carbone da circa un mese. Carino, eh? Il morale generale è tornato alto per il fronte russo, che è fantastico. Non ti scrivo molto sulla politica, ma non posso fare a meno di comunicarti a che punto sono. Sono vicinissimi al governatorato generale e in Romania sono arrivati al Prut. Sono vicini a Odessa e Tarnopol è accerchiata. Qui ogni sera si aspetta un comunicato speciale di Stalin. A Mosca sparano talmente tanto a salve che la città trema ogni giorno. Chissà. Forse fingono che la guerra sia vicina, o forse non conoscono un altro modo per dar sfogo alla loro felicità. Non lo so proprio. L'Ungheria è occupata dalle truppe tedesche. Lì ci sono ancora 1 milione di ebrei, che adesso dovranno pagare anche loro. Qui, niente di particolare. Oggi è il compleanno del signor Van Damme. Ha ricevuto 2 pacchetti di tabacco, caffè per 1 sola tazza, che sua moglie gli aveva messo da parte. Del punch al limone da Kugler, sardine da Mip, acqua di Colonia da noi, 2 rami di lilla e tulipani. Per non parlare di una torta piena di lamponi, un po' appiccicosa, a causa della pessima qualità della farina e della mancata presenza del burro, ma ugualmente buona. I pettegolezzi sul mio conto e Peter si sono un po' fermati. Questa sera mi verrà a prendere. Carino, non trovi? Da solo si annoia da morire. Siamo ottimi amici, stiamo spesso insieme e parliamo di tutti gli argomenti possibili. È così bello non doversi mai trattenere, come dovrei fare con altri ragazzi quando ci troviamo su terreni precari. Per esempio, parlavamo di sangue e poi è venuto il discorso delle mestruazioni. trova che noi donne siamo molto forti a sopportare così bene la perdita di sangue. Trova forte anche me, chissà perché. La mia vita qui è migliorata, molto migliorata. Dio non mi ha lasciata sola e non mi abbandonerà. Tua, Anna Maria Frank. Sabato, 1 aprile 1944. Carissima Kitty, eppure tutto è così difficile. Sai sicuramente cosa intendono. Ho una voglia matta che lui mi dia un bacio, quel bacio che si fa attendere da tanto tempo. Può darsi che mi consideri ancora soltanto un'amica. Non sono dunque niente di più. Tu lo sai, e io lo so, che sono forte, che sopportare da sola quasi tutti i fardelli. Non sono mai stata abituata a dividerli con qualcuno. A mia madre non mi sono mai appoggiata. Ma adesso vorrei proprio appoggiare la testa sulla spalla di lui e starmene semplicemente, tranquilla. Non posso. Non potrò mai dimenticare la guancia di Peter in quel sogno, quando tutto era così bello. Non lo desidererà anche lui. Non sarà magari solo troppo timido per ammettere il suo amore. Perché mi vuole così spesso con sé? Perché non parla? Ma devo smetterla. Devo stare tranquilla. Tornerò ad essere forte e con un po' di pazienza verrà anche il resto. Ma il punctum dolens e che sembra tanto che sia io a corrergli dietro. Devo sempre salire di sopra io, non è lui a venire da me. Però è un problema di disposizione delle stanze e lui lo capisce. Oh sì, capirà. Capirà anche molte altre cose. Tua, Anna Maria Frank. Lunedì, 3 aprile 1944. Carissima Kitty, del tutto contro le mie abitudini, una volta tanto ti scriverò dettagliatamente del mangiare, perché non solo nell'alloggio segreto, ma in tutti i Paesi Bassi e in tutta l'Europa e anche più in là è diventato un fattore molto importante e difficile. Nei 21 mesi trascorsi qui abbiamo già vissuto diversi periodi cibari. E adesso ti spiego subito che cosa vuol dire. Per periodo cibario intendo un periodo in cui non c'è altro da mangiare che una certa pietanza o una certa verdura. Per qualche tempo non abbiamo mangiato altro che endivia, con sabbia o senza sabbia, passata, liscia, in tegame. Poi è stata la volta degli spinaci, poi delle rape, delle scorze nere, dei cetrioli, dei pomodori, dei crauti acidi. Non è affatto simpatico mangiare, per esempio, crauti acidi a pranzo e a cena, ma quando si ha fame si fanno molte cose. Questo è il periodo più bello, perché non si trova nessuna verdura. Il menù della settimana per il pranzo consiste in fagioli, zuppa di piselli, gnocchi di patate, chalet di patate. Per grazia di Dio, poi, una volta ci sono anche le cime di rapa o carote marce. Poi si ricomincia dai fagioli. A ogni pasto mangiamo patate, cominciando dalla colazione, perché c'è scarsità di pane. Ma allora vengono almeno passate un po' al forno. Per le minestre usiamo fagioli scuri e bianchi, patate, pacchetti di julienne, buste di concentrati, fagioli confezionati. I fagioli ci sono dappertutto, perfino nel pane. Di sera mangiamo sempre patate con finto sugo e insalata di barbabietole rosse che, per fortuna, abbiamo ancora. Devo parlarti ancora degli gnocchi, che prepariamo con la farina del governo, acqua e lievito di birra. Sono così appiccicosi e duri che ti restano sullo stomaco come pietre. Pazienza. Le leccornie più prelibate sono la fettina settimanale di salsiccia di fegato e la marmellata sul pane secco. Però siamo ancora vivi e a volte mangiamo perfino cose buone. Tua, Anna Maria Frank. Mercoledì, 5 aprile 1944. Carissima Kitty, per parecchio tempo mi sono chiesta per che cosa studio. La fine della guerra è così tremendamente lontana, così reale, misteriosa e bella. Se in settembre la guerra non sarà finita, non andrò più a scuola. Non voglio essere indietro di 2 anni. I giorni scorsi erano fatti di Peter e nient'altro che Peter, sogni e pensieri. E sabato sera mi è venuta una tristezza terribile, spaventosa, davvero. Mentre ero con Peter, trattenevo le lacrime. Poi, con Vandin, ridevo da matti per il punch al limone. Ero allegra ed eccitata, ma appena sono rimasta sola, ho capito che dovevo sfogarmi. In camicia da notte mi sono lasciata scivolare per terra e ho prima recitato molto intensamente la mia lunga preghiera. Poi ho pianto con la testa sulle braccia, le ginocchia raccolte sul pavimento nudo, tutta raggomitolata. Con un forte singhiozzo sono tornata in me nella stanza e ho frenato le lacrime perché di là non mi dovevano sentire. Poi ho cominciato a farmi coraggio, ripetendo sempre «devo, devo, devo». Tutta irrigidita per la posizione inconsueta, sono crollata contro la sponda del letto e ho continuato a combattere fino a quando, poco prima delle 10:30, me ne sono tornata a letto. Era passato. E adesso è passato tutto. Devo studiare per non restare ignorante, per andare avanti, per diventare giornalista, perché è quello che voglio. So di saper scrivere. Un paio di racconti sono carini, le descrizioni dell'alloggio segreto sono umoristiche. Molte parti del mio diario funzionano, ma resta da vedere se ho veramente talento. Il sogno di Eva è il racconto che preferisco, e il fatto strano è che non so proprio da dove sia venuto. Anche molte parti della vita di Cadì sono belle, ma nel complesso non vale. In questo sono il giudice migliore e il più severo. So benissimo cosa è scritto bene e che cosa no. Chi non scrive non può sapere quanto sia bello scrivere. In passato mi dispiaceva di non saper disegnare bene, ora sono super felice di sapere almeno scrivere. E se non ho talento per scrivere giornali o libri, beh, potrò pur sempre scrivere solo per me. Ma voglio andare avanti. Non riesco ad immaginare di vivere come la mamma, la signora Van Damme, e tutte quelle donne che fanno il loro mestiere e poi vengono dimenticate. Devo avere qualcosa, oltre a un marito e dei figli, qualcosa a cui dedicarmi. Non voglio fare la fine di gran parte della gente, che non ha vissuto per uno scopo. Voglio essere utile o procurare gioia alle persone che vivono attorno a me. Ma che lo stesso non mi conoscono. Voglio continuare a vivere anche dopo la morte. Per questo sono davvero grata a Dio, di avermi fatta nascere, dandomi così la possibilità di svilupparmi e di scrivere, e dunque di esprimere quello che ho dentro. Scrivendo mi libero di qualsiasi cosa, mi passa il malumore, mi si solleva il morale. Ma il problema fondamentale è: riuscirò mai a scrivere qualcosa di grande? Sarò mai una giornalista e una scrittrice? Lo spero, lo spero tanto, perché scrivendo riesco a fissare tutto sulla carta, i pensieri, gli ideali e le fantasie. È un bel pezzo che non mi dedico più alla vita di Cadì. Ho in testa esattamente come deve continuare, ma non scorreva bene. Forse non lo terminerò mai e finirà nel cestino o nella stufa. È un'idea stupida, ma poi penso, a 14 anni e con così poca esperienza non puoi pretendere di scrivere qualcosa di filosofico. E allora tiriamo avanti, con rinnovato coraggio. Ci riuscirò, perché voglio scrivere. Tua, Anna Maria Frank. Giovedì 6 aprile 1944. Cara Kitty, mi chiedevi quali hobby e interessi ho, e voglio risponderti, ma ti avverto, non spaventarti, perché ce n'è un sacco. Primo, scrivo, ma in realtà non lo considero un hobby. Secondo, gli alberi genealogici. Cerco su tutti i giornali, libri e opuscoli gli alberi genealogici delle famiglie reali di Francia, Germania, Spagna, Inghilterra, Austria, Russia, Norvegia e dei Paesi Bassi. Per tanti sono già molto avanti, visto che da tempo prendo appunti quando leggo biografie o libri di storia. Molti brani di storia li copio perfino. Il mio terzo hobby, infatti, è la storia, di cui papà mi ha comperato molti libri. Non vedo l'ora di poter approfondire tutto in biblioteca. Numero 4. La mitologia greca e romana. Anche su questo argomento possiedo diversi libri. So recitare a memoria i nomi delle 9 muse o delle 7 amanti di Zeus. Conosco a menadito le mogli di Eracle, eccetera, eccetera. Altre passioni sono le stelle del cinema e le foto di famiglia. Sono pazza dei libri e della lettura. Mi piacciono molto le storie dell'arte, gli scrittori, i poeti e i pittori. Un domani, forse, mi piaceranno anche i musicisti. Provo una certa apatia nei confronti dell'algebra, della geometria e dei conti. Tutte le altre materie di scuola le studio volentieri, la storia soprattutto. Tua, Anna Maria Frank. Fine della 26esima traccia, pagina 234.